Capitolo 4.
E gli uomini che lo sorvegliavano lo schernivano, e lo battevano, e bendatolo gli domandavano: «Indovina, chi ti ha percosso?» E proferivano contro di lui molti altri insulti. Luca, 22.
18 aprile dell'anno 1300 di Nostro Signore, dall'imboccatura del pozzo, mi hanno tirato sulla testa tutta la mia roba, i vestiti di ricambio, i libri, le erbe, la coperta. Tra l'altro c'era anche il mio rotolo e il calamaio. Dall'alto del pozzo filtra pochissima luce, ma questo, come ho già detto, non è un problema per me nello scrivere. Mi sento colpevole per aver trascurato in viaggio di stendere la mia relazione per tanti giorni. Ora, nonostante le condizioni sfavorevoli, devo affrettarmi e mettermi in pareggio. Oltre a tutto, è molto probabile che la mia relazione, così come la mia missione, finisca a questo punto. Se, a causa della mia stupidità, il mio compito è abortito, è giusto che io ne paghi il fio, ma devo lo stesso finire la cronaca del mio fallimento nella speranza, remota, che pervenga a chi mi ha inviato. Dicevo, in precedenza, che sono un uomo cambiato. E, in effetti, mi ha preso, ho ripreso, la febbre dell'azione e non ho più la pazienza del monaco nello scrivere. Così, finiti i miei preparativi all'abbazia di Grottaferrata, ho sellato il cavallo e, via, sulla strada di Napoli e delle Puglie. La strada, abbastanza agevole all'inizio, dopo che ripiega verso il mare e costeggia le interminabili paludi pontine. La Senna è fredda, umida, inospitale, buia di giorno e di notte, se non fosse per i fuochi fatui che terrorizzano i viandanti e, ogni tanto, per il riflesso rossastro di qualche carbonaia in combustione da settimane e mesi. Finito questo lungo e poco frequentato tratto di strada, si giunge alla ricca Monte Cassino. Ancora un'abbazia, ancora più grande. I monaci di Monte Cassino sono ricchissimi, indipendenti dal Papa e dalla Re di Napoli. È gente disposta alla vita attiva, ancor più dei monaci delle acque salvie. Non si tratta già di contemplative come i frati di Grottaferrata e i miei poveri camaldolesi. Mi hanno però fornito, a pagamento, una eccellente ospitalità, per una opportuna tappa di riposo. Del resto, il mio vecchio cavallo cominciava a zoppicare dall'anteriore sinistro e aveva bisogno di diada e immobilità. Non fui, però, ricevuto dall'abate, personaggio troppo importante per prendermi in considerazione. Ripresi il viaggio. Procedendo verso Vinafro, il sospetto che qualcuno procedesse per la mia stessa strada, seguendomi senza farsi vedere, prese sempre maggior consistenza. Già nel viaggio verso le paludi pontine, una preoccupazione del genere mi era balenata, ma l'avevo attribuita alla lugubre suggestione dell'ambiente. Chiunque fosse, viaggiava sicuramente più scomodo di me che utilizzavo, per quanto possibile, la strada lastricata. Procedeva per alture, per sentieri paralleli, con ampie e disagevoli giravolte. Soltanto, di notte, a volte lo tradiva il bagliore di un bivacco. Decisi di non badare troppo a questo avvenimento. Da parte mia, viaggiavo apertamente, spedito, ma senza affrettarmi e pernottando nei villaggi all'occorrenza. Da Isernia in poi, intervenne un nuovo evento a rallentarmi il viaggio. La strada era ingombra di greggi, un mare sconfinato di pecore che ondeggiava lentamente senza, si sarebbe detto, una direzione stabilita. In realtà, andavano tutte verso la grande montagna del Matese, ancora coperta di neve, per i prossimi pascoli estivi. In queste circostanze il fondovalle si spopola e gli abitanti, trasformati in pastori, migrano anch'essi verso la montagna. Non che si notino molto, perché la proporzione è di un pastore per mille pecore. Chiamano questa consuetudine transumananza. Raggiunsi infine Campobasso. Di lì la strada si inerpica brevemente per un'altura che domina la valle del fiume Toppino. Giunsi alla sella nel pomeriggio inoltrato di una bella giornata di sole primaverile, quando il contrasto di luci e ombre si fa più accentuato. Guardando in giù, il mio sguardo fu allietato dal bel colpo d'occhio di un grosso corpo militare accampato. Avevo dimenticato come può essere bello lo spettacolo di un esercito schierato. Gli stendardi colorati, le tende a cono, centinaia di pennoncelli infitti in terra con le insegne del cavaliere proprietario e, dove si accampa la fanteria, centinaia di scudi affiancati in bell'ordine, tutti identici e scintillanti, fanno una visione di cui non conosco eguali. La magia del posto, con l'acqua che scorreva tra i cespugli e la breve piana riserrata tra le alture, completava l'effetto. Immediatamente, mi è tornato in mente lo slargo di Campaldino, nella fresca valle del Casentino. Anche lì, in attesa della battaglia, erano accampate le schiere multicolori e ordinate, la fanteria romagnola, e la cavalleria leggera del Montefeltro, e i miei splendidi cavalieri di San Sepolcro, e le truppe a piedi aretine dai Paldesi lunghi fino ai piedi. Avevo contemplato lo spettacolo il giorno prima della battaglia tra Guelfi e Ghibellini, dall'alto del castello di Poppi, dove noi ufficiali eravamo alloggiati, con un'ombra di rammarico di essere separato dalle mie truppe attendate in basso. Non sembrava possibile che il giorno successivo quelle magnifiche forze non fossero destinate a vincere. E, infatti, la sera, al banchetto, il clima generale era stato di sfrenata euforia. Insuperbiti dai recenti successi, scommettevamo sul bottino che avremmo fatto e sul numero di prigionieri da riscattare. Qualcuno si impegnava a catturare di persona lo stendardo dei fiorentini, altri si proponeva di scendere in campo senza corazza per cingere quella del primo nemico che avesse abbattuto. Si beveva pure, senza controllo. Tanto che ero un po' stupito che il nostro comandante, Buonconte, non intervenisse al riguardo. Ma, del resto, Buonconte da Montefeltro era una delle due sole persone che non partecipasse all'allegria generale. Il che mi stupiva un po', perché era un buon compagno, alla mano. Ora, credo che, giunto alla battaglia decisiva, si rendesse conto della responsabilità della vita di tutti quegli uomini che gravava sulle sue spalle. D'altra parte, nonostante i suoi dubbi, non voleva deprimere il nostro morale e perciò sopportava in silenzio i nostri scherzi e le nostre esagerazioni. L'altra persona che si asteneva dall'allegria di tutti era il nostro ospite, il signore del Casentino, Guido dei Conti Guidi. Sedeva a capotavola con la giallastra faccia volpina, stringendo le labbra per un certo suo malumore. Nessuno gli badava molto. Da parte mia, pensavo allora che la presenza di tanti signori desse ombra a lui, abituato tutta la sua vita a primeggiare tra i presenti. Invece, avrebbe dovuto darmi da pensare il fatto che un uomo siffatto, certamente meschino, ma abile e raziocinante speculatore, fosse tanto poco entusiasta. Peraltro, anch'io non ero più un ragazzo e in qualche momento mi veniva in mente il sospetto che tutto quel disprezzo verso i mercanti fiorentini fosse un po' esagerato. Intanto, questi mercanti erano in grado di mettere in campo un esercito grosso, maggiore del nostro, e ben ordinato. Si faceva troppo affidamento sul fatto che, in tempi lontani, i fiorentini avessero bandito dal governo e dalla città, per invidia, i nobili e gli uomini d'arme. Col tempo era stato rimediato a questa sciagurata decisione. I nobili avevano potuto rientrare alla chetichella in città e rioccupare poi apertamente le proprie torri, purché non ne costruissero altre. Persino alle cariche civili avevano accesso, purché si dichiarassero bottegai o di attendere comunque ad una professione. L'effetto era stato immediato. 13 anni prima, i senesi, confidando in una lunga serie di successi passati, avevano sconsideratamente affrontato i fiorentini in quel di Colle Val d'Elsa ed erano stati completamente disfatti. E l'indomani, noi ghibellini scendemmo in battaglia contro i guelfi fiorentini. Tornando al mio racconto di oggi, fu forse per il ricordo nostalgico degli avvenimenti di gioventù che mi sono indirizzato direttamente giù dal colle per la strada che menava proprio all'accampamento. Comunque, la mia giustificazione cosciente è stata che la miglior tattica da seguire consisteva nel mostrare di non aver niente da nascondere. Fatti pochi metri, sono stato arrestato dalla prima pattuglia che ho incontrato. Si trattava di un grosso distaccamento di cavalleria francese con rinforzi a piedi, al soldo della re di Napoli, Roberto d'Angiò. Ho cercato di identificarmi. Il mio nome è Leonardo, maestro spadaio toscano. Sono diretto a Bari, per aprire una bottega insieme al mio socio, Mastro Taddeo, che è del posto. Sono cristiano, non ebreo, e vengo da Cassino. Non ho lettere credenziali e porto con me il denaro strettamente indispensabile per il viaggio. Tou e Spion d'Aragon mi minacciavano, frugando tra i miei bagagli. Hanno trovato il crocefisso d'avorio e non erano tanto stupidi da non rendersi conto del suo valore, il che li rendeva dispostissimi a credermi una spia per avere il pretesto di sequestrarmelo. Ho provato a dire qualche parola in provenzale, per spiegarmi meglio. Non è stata una buona idea. Da tanti anni che erano in Italia, avrebbero capito benissimo il volgare e sentire il linguaggio della lingua d'oca, che d'altra parte non parlavano neanche a casa loro, li ha reso sospettosi. Ad un certo punto, un tale che aveva preso ad esaminarmi di appresso ha scoperto che mi ero tagliato la barba di recente. È seguito allora un putiferio. Il fatto è che la Redangio combatte con quello d'Aragona da più di 50 anni per il possesso della Sicilia, senza mai venirne a capo. Siccome i francesi hanno il vizio di addossare agli altri tutti i loro fallimenti, a causa della loro grande presunzione, si sono ficcati in testa che ogni loro insuccesso sia da addebitarsi alle spie, del resto, le popolazioni su cui spadroneggiano preferiscono gli spagnoli. Questa opinione li ha resi furiosi. Nella calca, ho ricevuto un paio di piattonate sulle spalle e una punta in faccia, se dovessi sopravvivere a questa esperienza mi troverei con una cicatrice in più sul viso. O forse no, perché si tratta di un taglio leggero che ha già smesso di sanguinare. Poi, mi hanno bendato per bene, è il rituale per le spie, anche se è assurdo premunirsi dalle osservazioni di un tale che si è deciso di far fuori, e mi hanno spinto in malo modo fino alla tenda del loro comandante. Qui mi è stata tolta la benda. Il comandante francese era un uomo alto e placido, un po' pingue. Permettete, signore, che spieghi la mia situazione. Si dà il caso che sia vittima di un equivoco. On vous prie, mon cher. Ti prego, mio caro. Non ho ancora cenato e ho avuto una giornata faticosa. Confessa il nome di chi ti ha mandato e lo scopo della tua missione di spionaggio e avremo pace entrambi. Non posso confessare quello che non so. Ho con me una lettera del mio socio, Mastro Matteo di Bari. Non essere testardo. Fa una bella confessione, come la faresti ad un prete, e domani mattina ti prometto una corda al collo e una esecuzione da esperto così rapida che non avrai nemmeno il tempo di accorgertene. Altrimenti, sarò costretto ad affidarti alle cure del mio alfiere e sarà, credimi, très désagréable, molto sgradevole, per te. La Vergine e San Michele mi sono testimoni. Vedremo quanto ciò ti sarà utile. E sono stato consegnato all'aiutante, l'alfiere, un tipo corpulento con brache a sbuffi tenute su da un gran cinturone. Questi non ha perso tempo ad accompagnarmi ad una tenda appartata ai margini del campo. Nel frattempo, avevano provveduto a legarmi le braccia e ad impastoiarmi i piedi. Sono a tua completa disposizione per spiegarti l'uso degli strumenti che vedi qui dentro. Ecco, vedrai che ti faremo un po' male. Queste pianelle di ferro sembrano proprio della tua misura. Ora, ammira come la doppia suola può essere riempita di carboni, mentre dall'altra parte può essere applicata una fiamma per accenderli. Quando, dopo un po', le ossa dei piedi sono calcinate e distrutte, credimi, risulta un vero sollievo essere impiccato per il collo, anziché reggersi sui moncherini. Poiché tacevo, l'alfiere continuò, in tono gioviale. Non ti va di parlare. Nota allora che, per applicare le pianelle, ti metteremo comodo su questo bel lettuccio, il cavalletto. Nota pure come, mentre le solite morse ti bloccheranno i piedi, i legami per stirare le braccia sono stati sostituiti ingegnosamente da due uncini da piantare tra collo e spalle. In quel posto la natura ti ha dotato di due robusti tendini e, se l'applicazione è fatta come si deve, non c'è rischio che si strappino via le braccia per quanto si giri la manovella. Ma ti prego pure di osservare queste belle tenaglie e questo crogiolo costruito a regola d'arte con il beccuccio per colare il piombo fuso sullo stomaco. Non ti basta? Passerei delle ore ad illustrarti le virtù degli altri congegni che sono raccolti qui dentro, ma, siccome sono un po' complicati, penso che sia molto più sbrigativo dartene una dimostrazione pratica. Per un po' ti metteremo il bavaglio, ma dopo 10 minuti potremo anche togliertelo perché non avrai più la forza di urlare in modo troppo rumoroso. Si dava però il caso che l'alfiere non avesse ancora cenato neanche lui e perciò la bella festa è stata rimandata al giorno dopo. Mi è stata quindi rimessa la benda, toltami perché avessi agio di rimirare per bene tutti i giocattoli dell'alfiere. Mi hanno accompagnato attraverso il campo. Mi aspettavo di raggiungere una tenda, ma sono stato sbendato davanti all'imboccatura di un pozzo. Prima che avessi modo di rendermene conto, 4 mani robuste mi sollevavano, mi innalzavano davanti all'apertura circolare e mi precipitavano giù. Il tutto si è svolto così fulmineamente che non ho lanciato neanche un grido. Il pozzo era asciutto, se non per un po' di fango, e nemmeno troppo alto. Non sono stato perciò così fortunato da rompermi l'osso del collo, e nemmeno una gamba. Poi è seguita la pioggia delle mie cose. Nemmeno il calamaio, nella sua particolare conformazione da viaggio, si era rotto. Naturalmente mancava il crocefisso. Eppure, se fossero stati buoni cristiani, non lo avrebbero dovuto far mancare ai condannati. Ma, al giorno d'oggi, i soldati mercenari non sono molto diversi dai maomettani. Ho dovuto interrompere queste note, che ormai erano comunque giunte alla fine, perché qualcosa ha interrotto la luce rotonda del pozzo nell'oscuro della sera e una voce ha gridato: «Cena!». Poi c'è stata una pioggia d'oggettini scuri. Nel buio ho riconosciuto scarafaggi, rami e, forse, scorpioni. Qualche insetto è finito sul mio farsetto, ma me ne sono rapidamente sbarazzato. Poi sono stati buttati giù due grossi topi e infine due lunghi serpenti. Infine, ho sentito una risata e dei passi che si allontanavano. In fondo, non è andata poi così male. I topi e i serpenti hanno mangiato gli insetti e poi i serpenti hanno pensato bene di uccidere i topi. Non li hanno però mangiati, perché troppo grandi per loro. D'altra parte, non mi hanno fatto alcun male, dato che ho pensato bene di non muovermi e si sono tranquillamente addormentati. Non credo che potrò facilmente addormentarmi io. Anche se tutto sommato è una buona cosa morire innocente, non sono del tutto sicuro per la mia anima immortale, nonostante tutte le preghiere e le devozioni che ho intenzione di recitare. D'altra parte, fin da giovane, sono abituato a giocarmela, la mia anima immortale. I novizi del Tempio, nella cerimonia d'iniziazione, hanno l'obbligo di sputare sopra il crocefisso. Per quanto tenuta segreta, la cosa ha finito con il trapelare al di fuori, anche se in forma dubitativa, con grandissimo scandalo dei profani. In realtà, chi critica la cosa non ha capito niente. Il gesto vuol significare che il vero templare è disposto pure a perdere la sua anima per il bene della fede e dell'ordine, non solo a morire per Cristo. Forse però ciò mi ha dato domestichezza con il peccato mortale e, anche per questo, in seguito, non ho esitato a peccare così orribilmente. Purtuttavia, non posso negare che mi tiene in apprensione il pensiero della tortura. Da giovane, sarei arrivato fino ad augurarmela, per dar prova del mio coraggio, ma l'esperienza mi ha insegnato quanto possa essere debole la carne. L'ammaestramento dei cavalieri comprende pure l'arte di imparare a dominare il dolore fisico fino a diventare completamente indifferenti. Purtroppo, anche in questo campo il mio addestramento è stato incompleto e non mi illudo che l'essere stato capace di resistere alla fiamma della candela o alla punta di un temperino sia cosa paragonabile agli spassi dell'alfiere. Sarà utile alla mia anima anche questo. Mancano ancora parecchie ore all'alba e mi serviranno a concentrarmi e a darmi fortezza d'animo.